Buonasera carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo saluto a tutti voi che siete dall'altra parte ad aspettarci come ogni sera. Bene, ieri abbiamo visto Giosafat, questo grande uomo che segue Dio, e l'abbiamo visto fare qualcosa che appare quasi incredibile. Giosafat fa alleanza con Acab, un empio che odia Dio, un idolatra, un uomo immorale. Dio aveva dato pace a Giosafat. Acab gli chiede invece di andare in guerra. Leggiamo i versetti dal 3 al 5 da Seconda Cronache, capitolo 18. Acab, re di Israele, disse a Giosafat, re di Giuda, «Vuoi venire con me a Ramot di Galad?» Giosafat gli rispose, «Conta su di me come su te stesso, sulla mia gente come sulla tua, e verremo con te alla guerra». E Giosafat disse al re di Israele, «Ti prego, consulta oggi la parola del Signore». Allora il re di Israele radunò i profeti, in numero di 400, e disse loro, «Dobbiamo andare a far guerra a Ramot di Galad o no?» Quelli risposero, «Va, e Dio la darà nelle mani del re». Tuttavia si nota che Giosafat è turbato dalla cosa che gli viene proposta. Egli dice, «Vediamo cosa pensa il Signore di questa faccenda». Così Acab convoca tutto il suo esercito di profeti. Sono i profeti di Baal e, naturalmente, come tutti i falsi profeti, come gli indovini, come i chiromanti, predicano solo cose buone. Ma Giosafat non è convinto. Leggiamo i versetti dal 6 all'8 di Seconda Cronache, capitolo 18. Ma Giosafat disse, «Non c'è qui nessun altro profeta del Signore da poter consultare?» Il re di Israele rispose a Giosafat, «C'è ancora un uomo per mezzo del quale si potrebbe consultare il Signore, ma io lo odio, perché non mi predice mai nulla di buono, ma sempre del male. È Micaia, figlio di Imla». E Giosafat disse, «Non dica così, il re». Allora il re di Israele chiamò un eunuco e gli disse, «Fa subito venire Micaia, figlio di Imla». Giosafat dice, «Non vorrai dire davvero che lo odi perché ti annuncia la parola di Dio?» Così Acab acconsente a chiamarlo. Ci sono molte persone oggi che odiano l'uomo che annuncia la parola di Dio. C'è un versetto nel Nuovo Testamento, «Sono dunque diventato vostro nemico, dicendovi la verità?» Dice l'Apostolo Paolo ai Galati proprio queste parole. C'è da pensare che anche i credenti spesso non amano sentirsi dire in faccia la verità. Micaia è uno dei grandi uomini della Bibbia, come abbiamo visto in Prima Re, al capitolo 22. Egli era un uomo di Dio che annunciava la parola di Dio. Egli aveva detto la verità ad Acab a rischio della sua vita. Quest'uomo ora viene chiamato in scena. Versetti dal 9 al 13 di Seconda Cronache, capitolo 18. Il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, sedevano ciascuno sul suo trono, vestiti dei loro abiti regali, nell'aia che è all'ingresso della porta di Samaria. Tutti i profeti profetizzavano davanti a loro. Sedechia, figlio di Chenana, si era fatto delle corna di ferro e disse, «Così dice il Signore, con queste corna colpirai i Siri finché tu li abbia completamente distrutti». E tutti i profeti profetizzavano nello stesso modo, dicendo, «Sali contro Ramot di Galad e vincerai. Il Signore la darà nelle mani del re». Il messaggero che era andato a chiamare Micaia gli parlò così, «Tutti i profeti a una voce predicono del bene al re. Ti prego, le tue parole siano concordi con le loro e predici del bene». Ma Micaia rispose, «Com'è vero che il Signore vive? Io dirò quello che il Signore mi dirà». Puoi immaginare quei 400 profeti che corrono qua e là dicendo ad Acab, «Vai contro il re di Siria?» Uno di loro è particolarmente drammatico. Sedechia corre qua e là con delle corna di ferro, cozzando contro la gente, dicendo, «Farai così ai Siri? Che scena! Due re sui loro troni e tutti questi profeti che corrono qua e là gridando «Vai a combattere, vincerai!» Nel versetto 12 leggiamo che un messaggero cerca di avvertire Micaia della situazione alla quale si troverà di fronte e gli consiglia di seguire le orme degli altri. Gli dice che tutti i profeti sono d'accordo nel dire che devono andare alla guerra e che la cosa più intelligente che Micaia possa fare è dimostrarsi d'accordo con loro. Forse aveva portato con sé una copia del libro «Come conquistarsi gli amici e influenzare le persone». Gli dice di dire la cosa giusta per compiacere il re, ma Micaia non si fa intimidire. Dirà ciò che Dio vorrà che dica. Ma prima si prende gioco del re. Leggiamo dal versetto 14 ora sino al 17 da Seconda Cronache, capitolo 18. Quando giunse davanti al re, il re gli disse: «Micaia, dobbiamo andare a far guerra a Ramoth di Galad o no?» Egli rispose: «Andate pure e vincerete. I nemici saranno dati nelle vostre mani». Il re gli disse: «Quante volte dovrò scongiurarti di non dirmi altro che la verità nel nome del Signore?» Micaia rispose: «Ho visto tutto Israele disperso su per i monti, come pecore che non hanno pastore. E il Signore ha detto: questa gente non ha padrone, se ne torni ciascuno in pace a casa sua». Il re d'Israele disse a Giosafat: «Non te l'avevo detto che costui non mi avrebbe predetto nulla di buono, ma soltanto del male?» Micaia possiede il senso dell'umorismo. Questo tipo è simpatico. Il servitore del Signore è spesso dipinto come severo e grave nel portamento, ma qui invece Micaia dimostra il senso dell'umorismo. Ricordiamo ancora la scena. I due re sono seduti sui loro troni. 400 uomini corrono qua e là dicendo: «Andate, andate». Ora, con pungente sarcasmo, Micaia si unisce al coro e dice: «Andate, andate». Acab gli dice: «Piantala di prendermi in giro. Non puoi farti beffe di me. So che non sei d'accordo con loro». Vedi, Acab voleva la parola di Dio e nello stesso tempo non la voleva. Conosceva la differenza tra la verità e la falsità, ma non voleva obbedire alla verità. C'è molta gente come lui oggi. Ora Micaia diventa serio. Questo è il messaggio di Dio. Non solo perderanno la battaglia, ma Acab sarà ucciso. Così il re d'Israele dice a Giosafat: Te l'avevo detto che non mi avrebbe predetto che del male». Ora Micaia gli dice davvero il fatto suo. È serio ora, ed è sarcastico. Oh, con quanta pungente ironia propone questa parabola ad Acab. Leggiamola subito nei versetti dal 18 al 27, da questo capitolo 18. Micaia replicò: «Perciò ascoltate la parola del Signore. Io ho visto il Signore seduto sul suo trono, e tutto l'esercito del cielo che gli stava a destra e a sinistra. E il Signore disse: chi sedurrà Acab, re di Israele, affinché salga contro Ramoth di Galad e vi perisca?» Ci fu chi rispose in un modo e chi rispose in un altro. Allora si fece avanti uno spirito, il quale si presentò davanti al Signore e disse: «Lo sedurrò io». Il Signore gli disse: «E come?» Quello rispose: «Io uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti». Il Signore gli disse: «Sì, riuscirai a sedurlo. Esci e fa così». E ora, ecco, il Signore ha messo uno spirito di menzogna in bocca a questi tuoi profeti. Ma il Signore ha pronunciato del male contro di te. Allora Sedechia, figlio di Chenana, si accostò, diede uno schiaffo a Micaia e disse: «Per dove è passato lo spirito del Signore quando è uscito da me per parlare a te?» Micaia rispose: «Lo vedrai il giorno che andrai di camera in camera per nasconderti». Il re d'Israele disse: «Prendete Micaia, portatelo da Amon, governatore della città, e da Joas, figlio del re, e dite loro: così dice il re: rinchiudete costui in prigione, nutritelo di pane d'afflizione e d'acqua d'afflizione finché io torni sano e salvo». Micaia disse: «Se tu torni sano e salvo, non è stato il Signore che ha parlato per bocca mia», e aggiunse: «Udite questo, popoli tutti». Con una punta di sarcasmo, Micaia riferisce ciò che il Signore gli ha detto sulla questione, e lo fa mettendo alla berlina i falsi profeti. Abbiamo qui una conferma che lo spirito della seduzione, cioè Satana, è il capo dei falsi profeti, e che egli stesso agisce soltanto quando Dio glielo permette per i suoi fini. Il versetto 22, che dice: «Il Signore ha messo uno spirito di menzogna in bocca a questi tuoi profeti», dimostra che Dio è sovrano anche quando si tratta di permettere il male. È una grande riflessione per quanti pensano che Dio, se esiste, non può permettere certe cose. Il Signore ci prova continuamente, vuole vedere la nostra fede, e Acab dimostra di reagire male, dà ordine di mettere Micaia in prigione e di tenercelo. Il profeta però ha l'ultima parola. Prima di essere portato via, Micaia dice: «Guarda, se tornerai indietro, il Signore non avrà parlato per mezzo mio, ma tu non tornerai». Poi si rivolge al popolo: «Egli non sarà qui, ma voi ci sarete e sarete testimoni. Ricordate quello che ho detto. Vediamo ora lo svolgimento dei fatti in Seconda Cronache, dal capitolo 18, andremo a leggere dal versetto 28 fino al 34. Il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, marciarono dunque contro Ramot di Galad. Il re di Israele disse a Giosafat: «Io mi travestirò per andare in battaglia, ma tu mettiti i tuoi abiti regali». Il re di Israele si travestì e andarono in battaglia. Il re di Siria aveva dato quest'ordine ai capitani dei suoi carri: «Non combattete contro nessuno, piccolo o grande, ma soltanto contro il re di Israele». Quando i capitani dei carri scorsero Giosafat, dissero: «Quello è il re di Israele», e si diressero contro di lui per attaccarlo. Ma Giosafat mandò un grido, e il Signore lo soccorse, e Dio li attirò lontano da lui. Quando i capitani dei carri si accorsero che egli non era il re di Israele, cessarono di assalirlo. Ma un uomo scoccò a caso la freccia del suo arco, e ferì il re di Israele tra la corazza e le falde. Perciò il re disse al suo cocchiere: «Volta, portami fuori dal campo, perché sono ferito». Ma la battaglia fu così accanita quel giorno che il re fu trattenuto sul suo carro di fronte ai Siri fino alla sera e sul tramontare del sole morì. Acab dimostra di essere falso anche in questa occasione. Vedi, l'unico uomo nella battaglia che indossava abiti regali era Giosafat, e ciò faceva di lui un uomo segnato. Il furbo vecchio Acab si era mascherato. Si può ben dire che Acab mandò avanti Giosafat come un bersaglio perché venisse ucciso in battaglia. Non era affatto la battaglia di Giosafat, ma per poco non venne ucciso. E la sola ragione per cui ne uscì vivo fu perché Dio intervenne in suo favore. Il vecchio Acab è molto soddisfatto di se stesso. Grazie alla sua abilità, pensa, uscirà indenne dalla battaglia. Ma hai notato cosa succede? Dalla parte dei siriani c'era un soldato che scoccò a caso la freccia del suo arco. Non aveva mirato a qualcuno in particolare, ma la freccia aveva su di sé il nome di Acab e lo raggiunse. Cosa successe? Egli morì, proprio come Micaia aveva detto che sarebbe accaduto. Giosafat tornò a casa triste, ma più saggio, come detto nel versetto 1 del capitolo 19. Giosafat, re di Giuda, tornò sano e salvo a casa sua a Gerusalemme. Mentre Giosafat torna a casa, incontra un profeta, Jehu, con un messaggio da parte di Dio. Versetti dal 2 al 4 di Seconda Cronache, capitolo 19. Il veggente Jehu, figlio di Canani, andò incontro a Giosafat e gli disse: «Dovevi tu dare aiuto a un empio e amare quelli che odiano il Signore? Per questo fatto hai attirato su di te l'ira del Signore. Tuttavia si sono trovate in te delle buone cose, poiché hai fatto sparire dal paese gli idoli di Astarte e hai applicato il tuo cuore alla ricerca di Dio». Giosafat rimase a Gerusalemme, poi fece di nuovo un viaggio in mezzo al popolo, da Beersheba alla regione montuosa di Efraim, riconducendoli al Signore, Dio dei loro padri. Giosafat è rimproverato per la sua alleanza. Dovevi proprio dare aiuto a un empio? È davvero una buona domanda. È qualcosa su cui la nostra generazione, che amoreggia con qualunque cosa, dovrebbe riflettere. Una cosa è amare un peccatore, un'altra cosa è amare il suo peccato. Abbiamo bisogno di distinguere tra le due cose. Dobbiamo odiare i peccati del peccatore. Se il peccatore non cambia, se insiste, persiste nel rimanere attaccato al suo peccato, non c'è alternativa. Bisogna separarsi da lui. Ci sono persone che in effetti sono nemiche di Dio, nemiche della parola di Dio. Ci sono persone che, come Acab, ci dicono spesso in modo eccessivo di volerci bene, poi scopriamo che sono proprio quelle che non ci sono affatto amiche. Dio non può onorare questo atteggiamento che porta ad andare in giro a dire che vogliamo bene a tutti, quando in realtà le persone che amiamo sono davvero poche. Noi dobbiamo amare il popolo di Dio, è il suo comandamento. E dobbiamo amare il peccatore, nel senso che dobbiamo cercare di condurlo a Cristo. Tuttavia, questo non significa che dobbiamo fare dei compromessi con il peccato. C'è un'altra straordinaria lezione qui che non deve sfuggirci. Dio non ha mandato Jehu da Giosafat prima che andasse a unirsi con Acab e Jezebel. Non gli mandò un messaggio sulla necessità di separarsi dal peccato. Così Giosafat fece i suoi errori. Dio gli permise di passare attraverso questa esperienza con Acab per insegnargli attraverso di essa una lezione. Ci sono molte persone oggi che si atteggiano a poliziotti spirituali di Dio. Amano dire a tutti da chi dovrebbero essere separati e con chi dovrebbero associarsi. Dio dice molto chiaramente che non dobbiamo giudicare gli altri riguardo a questioni opinabili. Le persone non devono essere giudicate da noi. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, cosa che riguarda il suo padrone? Ma egli sarà tenuto in piedi, perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Così è scritto in Romani 14, al versetto 4. Cadiamo nell'errore di criticare gli altri perché non sono separati come noi pensiamo che dovrebbero essere. Dio è potente da far stare in piedi. Se uno ha una fede personale in Gesù Cristo, Dio lo sosterrà. Un giorno dovrò rendere conto della mia vita al Signore Gesù Cristo. Egli è il mio maestro. Tu non lo sei. Nello stesso modo, io non sono il tuo maestro. Il Signore Gesù è il nostro maestro. Renderemo conto a Lui. Il fatto che un giorno dovrò rendere conto al Signore Gesù Cristo mi preoccupa già abbastanza di per sé. Dio ci rimprovera personalmente se sbagliamo, ed è quello che ha fatto con Giosafat. Gli ha impartito una lezione. Attraverso questa esperienza, e Giosafat ha imparato la lezione. Giosafat qui dà prova di costanza per Dio. Capito l'errore, si dà subito da fare per cementare la fede sua e del suo popolo. Ripartire dopo una sconfitta è una forza che viene da Dio, ma bisogna voler ripartire. Vediamo infatti cosa fa quest'uomo, Giosafat. Stabilì dei giudici nel paese, in tutte le città fortificate di Giuda, città per città, e disse ai giudici: «Badate bene a quello che fate, poiché voi amministrate la giustizia, non per servire un uomo, ma per servire il Signore, il quale sarà con voi negli affari della giustizia. Ora, il timore del Signore sia in voi, agite con prudenza, poiché presso il Signore, nostro Dio, non c'è perversità, né favoritismi, né si prendono regali». Abbiamo letto i versetti 5, 6 e 7 dal capitolo 19. Questa impostazione mette in luce tutta la difficoltà del nostro attuale sistema legale. Quando un uomo senza Dio siede sul banco del giudice, egli non sente una responsabilità verso il Signore e si affida alla sola coscienza, spesso ingannevole. Quante volte, mancando il timor di Dio, si ode di sentenze ingiuste o peggio di regali, corruzioni, per sovvertire la giustizia. Giosafat non si occupa solo di legge, come leggiamo nei versetti dall'8 all'11 dal capitolo 19. Giosafat, tornato che fu a Gerusalemme, stabilì anche qui dei leviti, dei sacerdoti e dei capi delle case patriarcali di Israele per amministrare la giustizia del Signore in caso di controversie. E diede loro i suoi ordini, dicendo: «Voi farete così, con timore del Signore, con fedeltà e con cuore integro. In qualunque causa che vi sia portata davanti dei vostri fratelli, abitanti nelle loro città, sia che si tratti di omicidio, o di una legge, o di un comandamento, di uno statuto, o di un precetto, avvisateli, affinché non si rendano colpevoli verso il Signore, e l'ira sua non ricada su di voi e sui vostri fratelli. Così facendo, voi non vi renderete colpevoli. Il sommo sacerdote, Amaria, vi sarà preposto per tutti gli affari che concernono il Signore, e Zebadia, figlio di Ismaele, capo della casa di Giuda, per tutti gli affari che concernono il re, e avete a vostra disposizione dei leviti come ufficiali. Fatevi coraggio, mettetevi all'opera, e il Signore sia con chi è buono». Puoi vedere come Giosafat avesse organizzato ogni cosa nel suo regno in modo che Dio ne fosse al centro. Le sue parole ricordano quelle di Davide in 2 Samuele 23, nei versetti 3 e 4. «Colui che regna sugli uomini con giustizia, colui che regna con timore di Dio, è come la luce mattutina, quando il sole si alza in un mattino senza nuvole e con il suo splendore, dopo la pioggia, fa spuntare l'erbetta dalla terra». È magnifico osservare come in epoche diverse chi teme il Signore si esprima allo stesso modo. E qui, con queste riflessioni, vogliamo fermarci anche nel nostro appuntamento odierno. E quindi qui si conclude tutta la nostra settimana che abbiamo passato insieme attraverso queste letture dal secondo libro delle cronache. Mi fermo proprio qua, vi saluto, vi ringrazio e quindi a risentirci a lunedì prossimo. Ciao.